Buon pomeriggio a tutti. Veniamo da Venezia e faremo una presentazione probabilmente di qualcosa di inconsueto e forse può essere ritenuto anche... Non si sente? Può essere... problemi? No, tu lo sai. Può essere ritenuto anche, non si sente? Perfetto. Può essere ritenuto anche poco pertinente rispetto alla manifestazione di oggi. In realtà non è così, come cercherò di spiegarvi dopo. Noi facciamo tre piccole conferenze, una oggi, una domani e una giovedì, sempre in questo luogo al solito orario. E per presentare la nostra istituzione e l'attività della nostra istituzione, che è la Scuola Grande di San Marco. Non è una scuola, anche se si chiama scuola, è la scuola più importante di Venezia dal 1261 e cercheremo di capirlo adesso. Qui con me c'è una mia collaboratrice che è esperta di organizzazioni culturali, che è Cristina Fusetti, e il professor Frederick Lauritzen, che è un nostro consultore storico, in particolare del periodo bizantino. A Venezia abbiamo bisogno di essere assistiti da bizantinisti, altrimenti non riusciamo a capire il presente di questa città, non tanto il passato, il presente. E per introdurvi alla nostra presentazione vi facciamo vedere adesso un breve video.
Venezia e la Scuola Grande di San Marco, una storia nella storia, il mito, la Repubblica, l'Oriente, il colore, l'intenzione, mille unicità per una civiltà irripetibile che ha saputo nutrirsi anche dell'etica della Caritas. Scuola Grande di San Marco. 6 secoli di storia per Venezia ed il mondo. La Scuola Grande di San Marco è una delle istituzioni storiche più importanti della Repubblica della Serenissima. Ricostituitasi il 25 aprile 1438, dopo la prima fondazione del 1261, con una regola laica ed una forte ispirazione religiosa legata all'insegnamento evangelico e al tema della carità come amore verso Dio e verso il prossimo. L'edificio della Scuola Grande di San Marco è uno dei luoghi centrali della città di Venezia ed è uno dei capolavori del Rinascimento veneziano. La sua splendida facciata mostra una forte narrazione dottrinale e teologica. All'interno ci sono importanti opere d'arte di Domenico Tintoretto, Palma il Giovane, Padovanino, Donato Veneziano, Francesco Terrilli. Nell'antica sala dell'albergo si conserva la riproduzione del ciclo alessandrino di Giovanni Bellini e discepoli. Oggi la Scuola Grande di San Marco appartiene all'azienda sanitaria locale di Venezia ed opera con una biblioteca monumentale di storia della medicina, una delle più complete d'Italia con opere rare e preziose. Un archivio storico con documenti datati 1000 anni fa, un archivio moderno del Corbusier e 3 organismi museali riferiti a diversi ambiti della scienza medica. Accanto all'organizzazione museale, la Scuola Marciana ha un intenso e vario programma culturale e di studio che la propongono oggi come una delle istituzioni più vive del panorama veneziano. Sei secoli di storia per Venezia ed il mondo.
Bene, io sono il direttore del Polo Culturale Museale della Scuola Grande di San Marco e adesso su alcune delle attività che noi facciamo ascoltiamo Cristina Fusetti, che in alcune battute, se volete avere poi altre informazioni potete avvalervi del nostro sito, in alcune battute vi farà capire qual è il nostro presente.
Si sente? Ok. Allora, buongiorno a tutti. Allora, come già accennato nel video che avete visto, da 200 anni la Scuola Grande di San Marco è parte integrante dell'Ospedale Civile di Venezia e appartiene alla ULS 3 Serenissima. È nel 2013 che, grazie alla sensibilità del nostro direttore, dottor Po, con il pieno sostegno del direttore generale della ULS 3 Serenissima, il dottor Dalben, questo nostro patrimonio, celato per veramente troppo tempo, viene reso fruibile e aperto al pubblico. Oggi la scuola è a tutti gli effetti un polo culturale e museale che custodisce opere di grande valore artistico dei massimi esponenti del Rinascimento italiano e uno dei più completi compendi italiani di storia della medicina, grazie appunto all'antica biblioteca storico-medica, l'esposizione museale permanente di strumenti medico-chirurgici, la farmacia storica con il museo di anatomia patologica, l'itinerario medico-ebraico e la chiesa ospedaliera di San Lazzaro dei Mendicanti. Allora, l'antica biblioteca storico-medica si compone di circa 15.000 testi donati nel tempo dai medici che hanno operato all'interno dell'ospedale civile e tra questi abbiamo circa 305 centine e 6 centine e di un archivio importante degli atti degli antichi ospedali veneziani, il cui primo documento risale al 1190, oltre a un fondo Le Corbusier che custodisce un progetto inizialmente appunto fatto da Le Corbusier che poi purtroppo non ebbe futuro perché non fu fatto l'ospedale secondo il suo progetto, insomma. La biblioteca è accessibile attraverso l'ordinaria consultazione con accesso gratuito dal lunedì al venerdì e attraverso la consultazione digitale con un'applicazione che si chiama eMuseum, presente nel sito online della scuola. Attualmente proponiamo anche biblioteca porte aperte nell'ultimo sabato del mese, che è una visita guidata per un approfondimento proprio del patrimonio librario. L'esposizione permanente di strumenti medico-chirurgici consta di 18 teche presenti nelle antiche sale della scuola, ove sono esposti gli strumenti chirurgici utilizzati negli ultimi 150 anni nell'ospedale e suddivisi per specialità. La farmacia storica è riferibile al periodo napoleonico. Napoleone nel 1806, lo ricordiamo, occupò la scuola per farne un ospedale militare che divenne poi successivamente l'ospedale civile. È una raccolta di arredi e suppellettili che contengono pozioni ed erbe officinali ed è annessa al Museo Andrea Vesalio, che è una preziosa testimonianza della storia dell'anatomia patologica veneziana, cominciata a partire dal 1871, quando nell'ospedale viene creata la figura del dissertore anatomico e si sviluppa quindi questa specialità. Nel corso degli anni, grazie al contributo di vari specialisti, tra cui spicca Giuseppe Iona, si raccolgono e custodiscono i reperti anatomici più interessanti. Abbiamo oggi una collezione composta da 800 reperti, ma l'esposizione è purtroppo limitata, la restante è custodita in un laboratorio deposito in attesa di più ampia collocazione. L'itinerario medico ebraico si snoda all'interno di tutto l'ospedale civile. Il portico delle colonne, con le lapide dei benefattori ebrei dell'ospedale, segue il reparto israelitico dove venivano curati i pazienti ebrei nel 1832 e dove è stata collocata la pietra d'inciampo a ricordo di un gruppo di pazienti deportati in campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale nell'ottobre del 1944. Si procede poi con il corridoio San Domenico e le lapidi. Si procede poi con il corridoio San Domenico e le lapidi dedicate ai medici ebrei che si sono distinti per la loro opera nell'ospedale, per concludersi con la targa deposta sul padiglione Iona dedicato a Giuseppe Iona, figura di straordinaria levatura scientifica e morale. Ultimo sito è la chiesa di San Lazzaro, che rientra nel complesso denominato Ospedale dei Mendicanti, ospitò a partire dal 1600 il primo ospedale di Venezia, che era precedentemente sorto nell'isola di San Lazzaro per la cura dei lebbrosi nel 1262. Oggi è ufficialmente la chiesa dell'ospedale e utilizzata per le cerimonie funebri. L'interno custodisce 4 pale di altare di artisti di rilievo, tra cui uno Jacopo Tintoretto, un Paolo Veronese, un Salviati e l'unica opera di Guercino presente a Venezia con il rinvenimento della vera croce di Sant'Elena. La struttura della chiesa è particolare, si accede a un vestibolo che è diviso dal corpo della chiesa da un monumento eretto in onore di Alvise Mocenigo, capitano da mar, per celebrare le sue prodezze d'ammiraglio. È un singolare alto rilievo ricco in dettagli in marmo di Carrara ed è senza dubbio, senza eguali a Venezia, opera di Giusto Locur. Questa chiesa è ricordata oltretutto per il bel canto delle putte del coro di San Lazzaro. Si trattava per lo più di orfane raccolte nell'educandato annesso alla chiesa. Nel Settecento attiravano un folto numero di mercanti e nobili che versavano laute e elemosine per venire ad assistere alle cerimonie liturgiche. Particolarità, queste ragazze cantavano nascoste alla vista dietro a delle grate che sono tuttora presenti nella chiesa. Allora, la scuola non può usufruire di fondi destinati alla sanità per la gestione di questi siti, per cui vive grazie a un paziente lavoro di recupero di sponsor e alla collaborazione gratuita di consulenti e specialisti di vari ambiti. Questo ci permette di gestire la nostra attività e di sensibilizzare le persone ad avvicinarsi all'arte, alla storia e alla cultura che ci appartengono. Un'opera di divulgazione che si distingue da altre proposte di Venezia proprio per il perseguimento di fini non puramente commerciali. Anche grazie a un congruo numero di cittadini volontari riusciamo a garantire una buona apertura dei nostri siti. La scuola con il Museo della Medicina è aperta 5 giorni su 7, il Museo di Patologia 3 giorni su 7 e la Chiesa 6 giorni su 7. Il mercoledì pomeriggio proponiamo anche delle visite guidate aperte a tutti, gratuite, in lingua italiana, illustrate da guide preparate a questo fine, anch'esse volontarie. Oltre all'attività museale appena descritta, abbiamo una buona produzione culturale con l'organizzazione di mostre, concerti e conferenze. Abbiamo contribuito alle celebrazioni dei 500 anni della nascita di Tintoretto con una mostra nel 2018. Quest'anno avremo Leonardo da Vinci e stiamo organizzando anche una serie di conferenze e una mostra che faremo a giugno per il bicentenario del nostro ospedale. Ospitiamo anche convegni, per lo più a carattere medico-scientifico. Abbiamo a disposizione per questo fine tre ampie sale, tra cui la splendida Sala San Domenico, che era l'antica biblioteca del convento dei Domenicani, che è oggi parte integrante della nostra scuola, quindi del compendio storico della Scuola Grande di San Marco. Si aggiunge un'attività di studio, ricerca e approfondimento storico. Siamo con quest'anno al terzo appuntamento di analisi della relazione tra il mondo bizantino e la nascita e lo sviluppo di tutte le scuole grandi. Ci occupiamo anche della pubblicazione di testi che ci riguardano. L'ultima opera è Mirabilia Italia, edita da Panini, composta da due tomi ed è sicuramente l'opera più dettagliata scritta fino ad oggi sulla Scuola Grande di San Marco. Accogliamo durante l'anno studenti delle scuole superiori in alternanza scuola-lavoro, sono per lo più ragazzi della città di Venezia, ma anche di altre province del Veneto. Ecco, io spero che questa mia breve presentazione possa indurvi a un maggiore approfondimento di quella che è la bellezza, veramente la vera bellezza di questo posto che io amo molto e che mi dà una passione che ho scoperto anche in tarda età, ma veramente la voglia e la passione di conoscere sempre di più e di approfondire. Grazie.
Sì, siamo in un ambito in cui si parla di innovazione e quindi cosa c'entriamo noi con l'innovazione? Questa è un po' la questione. Ascoltavo prima il ministro dell'amministrazione, l'onorevole Buongiorno, che diceva che come paese, come governo, come ministero bisogna fare molto per incardinare l'innovazione nella situazione italiana e quindi far sì che anche la digitalizzazione sia qualcosa che fa i conti con le nostre possibilità, perché bisogna dire che l'innovazione in Italia non è proprio il pane quotidiano e quando la si fa forse la si fa anche con poca soddisfazione e mi sto chiedendo perché questo accade, perché noi siamo un paese che ha una grande tradizione. Di questa grande tradizione però oggi secondo me ci siamo un po' dimenticati di questa grande tradizione. Io ad esempio, da persona che lavora a Venezia, mi offendo tutte le volte che ci ricordano che Venezia era una delle quattro repubbliche marinare e mi offendo perché se limitiamo l'esperienza di una città come Venezia al fatto di essere stata assieme in un'attività, diciamo, di presenza nel mare con Pisa, Genova e Amalfi, secondo me si capisce poco di quello che si sente, si sta sentendo, si capisce poco di cosa ha dato Venezia all'Italia, di cosa Venezia ha dato al mondo. E lo ha dato soprattutto con l'innovazione. Si associa invece così poco Venezia all'innovazione, la si associa a qualcosa che quando va bene appartiene alla storia, cioè al passato, quando va male appartiene al giro in gondola. Ma Venezia è una cosa molto più seria, molto più complessa, molto più importante. E io credo che proprio un paese come il nostro, che ha una grande tradizione, se associasse la tradizione all'innovazione, probabilmente impianterebbe bene l'innovazione sul terreno giusto. Pensare di prescindere dalla tradizione, dalla tradizio, cioè dalla comunicazione, cioè dal passaggio, dalla trasmissione di ciò che è stato prodotto nei secoli. Quindi se pensiamo di poter prescindere dalla tradizione per fare innovazione, in un paese come il nostro, come dicevo prima, mi pare la prenotazione di un insuccesso. Ed è quello che sta accadendo. Noi abbiamo pensato di poter prescindere dalla nostra storia per stare nel presente, ma nel presente possiamo starci solo con la nostra storia. E non ci dedichiamo al tema di Bisanzio come una forma accademica di impegno del nostro tempo. E ci occupiamo di Bisanzio perché è un passaggio fondamentale per fare anche la diagnosi dei nostri problemi. Se ci occupiamo di Bisanzio, ci occupiamo cioè dell'impero romano d'Oriente. Venezia era parte dell'impero bizantino per molti secoli. Cosa significa questa appartenenza? Impero romano d'Oriente è la forma statuale che aveva assolutamente ereditato i principi, i valori, la cultura dell'impero romano d'Occidente, cioè di Roma. Quindi possiamo prescindere da questo? L'Europa ha detto che si può prescindere rinunciando, come dire, quando gli è stato proposto di scrivere nella Costituzione europea quali erano queste radici europee, ha detto che si poteva prescindere. Mi pare che qualche problema c'è oggi in Europa per capire che Europa vogliamo fare. Noi pensiamo che non possiamo prescindere, ad esempio, dalla comprensione del presente di Venezia, dalla nostra appartenenza bizantina. Se io guardo la facciata, se si può vedere, questa facciata, adesso non abbiamo il tempo di parlarne, ma è una facciata che ha subito molte influenze bizantine. Ma non è solo un problema storico, architettonico, artistico, è anche un problema di temi, è anche un problema di valori, è anche un problema di principi. E ci dedichiamo allo studio dell'eredità bizantina proprio da questo punto di vista. In che misura Bisanzio ha influito, ad esempio, su quello che all'epoca si chiamava il concetto di carità e che oggi chiamiamo invece il concetto di welfare? In che misura Bisanzio ha realizzato una soluzione di equilibrio tra l'impero, tra l'imperatore e i sudditi? Cioè, in che misura oggi si può parlare di sussidiarietà, cioè di incontro, di dialogo, di integrazione tra la sfera pubblica e la sfera privata? In che misura Bisanzio aveva affrontato in termini filosofici ed etici il tema dell'esistenza umana, il tema della vita? Noi siamo un'istituzione che quotidianamente è al contatto con questi temi. Che risposte possiamo dare se non partendo da un'analisi storica, filosofica, anche spirituale? Ecco, questi sono solo alcuni accenni di tre importanti filoni che ci appartengono e che abbiamo deciso di affrontare in modo sistematico, in modo organico, per avere l'alfabeto corretto, l'alfabeto completo, per poter dare risposte sul presente. Il professor Lauritzen, lo dicevo prima, è un nostro consulente storico e io lo dico sempre come battuta, ma lo dico con una certa serietà e convinzione, cioè ogni istituzione veneziana dovrebbe avere un esperto di Bisanzio al proprio servizio, perché non si può capire appunto l'architettura di Venezia e non si può capire neanche quello che sta dentro lo spirito di questa città, che non è solo una città, è una civiltà, non si può prescindere da ciò che ha portato l'esperienza bizantina. Dopo l'esposizione del professor Laurizzi, lasciamo a voi la possibilità di farci delle domande sul passato e sul presente, magari anche sul futuro, proprio per interagire in maniera più corretta. Se qualcuno di voi non ha preso il materiale liberamente disponibile sul banchetto all'ingresso, può farlo alla fine. In particolare c'è un biglietto omaggio per accedere ai nostri servizi museali. Quando arriverete a Venezia potete presentarlo. Grazie.
La ringrazio per aver spiegato il legame tra Venezia e Bisanzio, che è assolutamente fondamentale per la città stessa, però in realtà è interessante anche per la questione dell'Italia. Si sente? Sì. Allora ci vuole aspettiamo la prima immagine del PowerPoint. Che mi servirà in realtà per parlare della questione della lingua italiana, perché quando si parla della scelta che l'Italia fece, o almeno che alcuni fecero nel Cinquecento, di quale dialetto sarebbe stato quello che avremmo preferito come rappresentante dell'italiano, il futuro Cardinal Bembo, Pietro Bembo, propose che si utilizzasse il vocabolario di Petrarca, quello della poesia, in prosa. Questo è un caso che è abbastanza celebre, lo studiamo anche al liceo, forse anche alle medie. Comunque questo è un ritratto del futuro Cardinal Bembo. Bembo è la persona che mostra l'importanza non solo di Bisanzio per la Scuola Grande, per il polo museale della Scuola Grande di San Marco, ma anche per il ruolo che ebbe nella cultura italiana. Scrisse i celebri dialoghi asolani, che divennero un classico della letteratura del pensiero del Cinquecento italiano e furono pubblicati da Aldo Manuzio a Venezia, appunto, nel 1505. Questa è la seconda edizione, per quello che in matita hanno aggiunto il 15. La prima edizione del 1505. E in questo si vede un dialogo che è una forma letteraria platonica normalmente, e nel terzo libro si discute di cos'è, il tema del dialogo è cos'è l'amore. Il terzo libro dice che l'amore è una forma di contemplazione del divino. Ovviamente questa è un'idea filosofica che trae origine da Platone stesso. Nel Simposio, come ho messo qui, al passo 211d, si vede appunto l'amore è considerato come la contemplazione del divino. Questa è un'idea nuova nel Cinquecento ed è il risultato del trasferimento dei testi greci in Italia. Bisogna ricordare che il Rinascimento aveva tutti gli elementi per accadere, cioè tutti gli elementi fondamentali del Rinascimento erano già presenti da vari secoli in Italia. L'unico elemento che era mancante era la conoscenza del greco, e questo inizia verso il 400. Verso l'inizio del 400, pian piano, verso la metà del 400, e poi ci sono molti esperti, tra cui il Cardinal Bembo, e bisogna ricordare anche la tipografia di Aldo Manuzio, che propose le prime edizioni di questi testi. Un testo importante che non si conosceva prima del 400 era Plotino, il primo neoplatonico, e cito qui il testo che vedete: questa è la vita degli dèi e degli uomini divini e beati, liberazione dalle cose di quaggiù, vita sciolta dai legami corporea, fuga del solo verso il solo. Questa è la fine dell'Enneadi, Ovviamente qui si vedono temi che sono presenti anche in Petrarca precedentemente, anche se Petrarca non conosceva il greco. Il tema del platonismo bizantino è importante perché Bembo assume alcune di queste idee che sono presenti in filosofi di lingua greca che vanno dal III al XV secolo. Se vedete da questa mappa ho solo indicato alcuni dei nomi, ce ne sono molti altri, però se vedete fanno tutti parte della parte orientale dell'impero romano. L'impero romano si divise nel 395, a occidente, soprattutto dopo la caduta di Ravenna e di Roma nel 476, la conoscenza del greco divenne si affievolì. In Oriente invece continuò una tradizione filosofica soprattutto platonica ed è questo che esploreremo nel convegno del 4 ottobre alla Scuola Grande di Venezia. Alcuni di questi nomi sono conosciuti, altri meno. Dionigi l'Areopagita, quello che inventò la teoria degli angeli, però Porfirio che sviluppò delle teorie logiche importanti per la scolastica occidentale, Iamblico, Damascio, Plotino, Olimpiodoro, questi sono autori pagani che poi vengono, le cui idee passano anche nel mondo cristiano. Questo che adesso è il Museo di Storia Naturale a Venezia, in realtà si chiama il Fondaco dei Turchi. Quando venne la delegazione di greci bizantini nel 1438 a Venezia per discutere eventualmente prima a Ferrara, poi a Firenze per l'unione della Chiesa cattolica e quella ortodossa, questa delegazione rimase qui, in questo palazzo, che era di proprietà degli Este in realtà di Ferrara ed era per quello. Come vedete è uno stile bizantino del 200, del XIII secolo, veneto bizantino, e questo fu considerato l'alloggio appropriato per i 600 membri della delegazione bizantina, tra cui c'erano anche dei filosofi e molti di questi portarono con sé libri che poi eventualmente andarono a Cesena, andarono a Roma, andarono a Firenze e andarono a costituire anche la Marciana, cioè biblioteche molto importanti per il futuro della conoscenza del greco in Italia. Sì. Qui ho, è una lista un po' tecnica, però volevo mostrare un po' i libri che erano presenti nell'edificio vicino alla Scuola Grande di San Marco. Come vedete questa è l'immagine della Scuola Grande di San Marco, a destra vedete una parte della chiesa di San Giovanni e Paolo. Il convento di San Giovanni e Paolo fa parte integrante del polo museale della Scuola Grande di San Marco adesso, e infatti una delle sale che vengono utilizzate per le conferenze era la vecchia biblioteca. In questa biblioteca c'erano circa 90 manoscritti greci e circa 300 manoscritti latini. Tra i manoscritti greci ho selezionato qui alcuni di quelli filosofici. Il Platone Marciano 4.1, la collezione venne completamente dispersa, in parte trasferita alla Marciana, altre vanno portate a Parigi da Napoleone stesso. Il Marciano 4.1 è uno dei manoscritti più importanti per il testo di Platone in generale. Perciò quando si va ad acquistare, non so, un'edizione Bohr di Platone, quel testo deriva dal manoscritto che era in precedenza nella biblioteca del convento di San Giovanni e Paolo. L'arrivo di questi testi greci dall'Oriente verso l'Occidente ebbe un effetto esplosivo, ovviamente noi lo chiamiamo rinascimento, questo interesse nuovo per il mondo greco e anche del mondo latino, perché in greco si possono scoprire molte informazioni sul mondo latino, per esempio lo storico Polibio che ci parla di Scipione scrisse in greco, non in latino. Il risultato è che ci fu un moltissimo interesse per questi argomenti, tra cui la revisione del testo della Bibbia, ci si chiedeva perché il testo greco era diverso da quello latino, ed è per quello che si conosce la Bibbia di Erasmo da Rotterdam, ha fatto l'edizione critica nuova, ed è questo il periodo che poi inizia la riforma protestante, la controriforma, cioè sono discussioni sull'arrivo, di questi testi nuovi. Erasmo era in contatto con Pietro Bembo, che avevamo visto all'inizio, e era legato anche all'Accademia Aldina, cioè il centro dove si decideva cosa pubblicare. E qui mostro, c'è una lista di alcuni dei testi di filosofia platonica bizantina pubblicati appunto da questa accademia. I misteri egizi, l'idea che i geroglifici egiziani in realtà erano qualcosa di misterioso e simbolico, non una trascrizione di una lingua, e poi altri personaggi come Bessarione, che era importante per il Concilio di Firenze, e la prima edizione delle opere di Platone, 1513, viene fatta in questo periodo, sempre a Venezia. Stiamo parlando di eventi che non erano mai accaduti prima. La prima edizione di Platone, i manoscritti più importanti di Platone, un testo che non era accessibile nei precedenti 800 anni, perciò un testo nuovo. Riuscire a leggere quello che Cicerone diceva bisognava leggere era una novità rinascimentale. Sì. Ecco qua, qui ho messo una lista di alcuni degli interventi, in realtà sarà il 4 ottobre, non il 3 ottobre, ci saranno anche altri interventi per mostrare, alcuni saranno più tecnici, ma altri, per esempio quello del professor Saccenti, parlerà del ruolo del Cardinal Bembo nella diffusione di queste nuove idee, come l'idea che l'amore è contemplazione del divino, nell'ambito del Rinascimento italiano e della cultura italiana, che ovviamente rientra poi nella poesia e anche nella prosa, non solo filosofica. Ecco, e l'ultima slide, volevo dare un esempio di quello che poteva interessare. Come avete visto, Bembo ci dice che era interessato a cos'era la natura dell'amore e la relazione col divino. Uno dei motivi per cui era interessante per lui poter leggere per Platone per la prima volta è che trovava testi che per lui suonavano familiari, ma non aveva mai visti. Leggo qui, perciò bisogna tentare di fuggire da qui al di là al più presto. La fuga è l'assimilazione a Dio per quanto possibile. L'assimilazione è diventare giusto e beato con saggezza. Questo è un testo del Teeteto di Platone, un testo che non era accessibile nei precedenti 1000 anni. Come avrete visto, accanto ho messo i vari testi, ho messo anche immagini che sono contemporanee proprio al periodo di Bembo e di queste nuove idee. Qui c'è un celebre dipinto di Giorgione, se non mi sbaglio, che è a Vienna, di cui non si sa il significato, però rappresenta un po' questo interesse per la filosofia. Alcuni hanno detto che questa è l'immagine della caverna di Platone descritta nella Repubblica, con un giovane filosofo, un filosofo di tradizione islamica e forse un monaco bizantino, forse Bessarione, forse qualcun altro. Comunque è un mistero. Questi testi e queste immagini mostrano un po' come questo platonismo bizantino in realtà è radicato nella cultura italiana e veneziana, non solo veicolata da Bembo ma in molti altri casi, e che le particolarità della cultura rinascimentale, lo studio del greco, della filosofia greca e antica, in realtà è quello che è il punto di partenza per gli sviluppi successivi. E alla Scuola Grande di San Marco e al Convento di San Giovanni e Paolo si tentò di preservare e promuovere questi testi anche tramite la tipografia di Aldo Manuzio, proprio intorno al 1500. Grazie.
Bene, ci sono domande, ci sono curiosità. Io sono convinto che poi i fenomeni storici hanno delle ricadute molto dilatate nel tempo, insomma, no? Viviamo tutti la complessità, ad esempio, del Mediterraneo orientale. E sono convinto che il fatto che da oltre 200 anni non ci sia più nessuna città dell'Occidente capace di relazionarsi correttamente con l'Oriente sia una delle problematiche attuali. Cioè, noi viviamo ancora il dramma della scomparsa di una città, la più orientale dell'Occidente e la più occidentale dell'Oriente, cioè Venezia, che aveva la possibilità di relazionarsi in maniera complessa con quel mondo complesso. E prima dicevo che '97. Sì. Sì, è vero. Venezia non è stata conquistata dal 421 al 1797. Comunque, ecco, questa era la mia riflessione, come dire, di sintesi rispetto al nostro interesse rivolto a Bisanzio, alla cultura bizantina, a quel mondo, insomma, no? Che è un modo per tenere aperto un ponte di comprensione dell'Oriente Mediterraneo. Ci sono delle domande, ci sono delle osservazioni, a parte il Signore, vuol completare? Okay. E in questi giorni a Venezia abbiamo inaugurato la Biennale, se qualcuno di voi ha seguito. Il tema di quest'anno della Biennale è: possiamo vivere in tempi interessanti. Quali sono questi tempi interessanti? È una domanda aperta, naturalmente. E ciascuno di noi, a mio parere, deve dare il suo contributo per rendere interessante il tempo che stiamo vivendo. Il contributo che diamo noi con la nostra istituzione è quello di veicolare correttamente il tema del passato. Il tema del passato è un tema centrale e ogni tanto ricordo che Marcel Proust, che frequentava Venezia, diceva che c'è un luogo a Venezia, esattamente tra le due colonne di Piazzetta San Marco, se avete presente, da una parte c'è Palazzo Ducale, dall'altra c'è la Biblioteca Marciana, ci sono le due colonne. Bene, lui dice: quando sono tra queste due colonne sento che il presente non può esercitare la sua dittatura. Sento cioè che il passato ha una sua continuità e che ogni divisione, ogni stacco è una soluzione artificiale. Cioè l'abbiamo inventata noi la periodizzazione, ma il tempo ha una sua continuità. Ecco, per questo il contributo che vogliamo dare anche attraverso queste nostre pause culturali all'interno di un contesto che si misura molto con qualcosa di contemporaneo e quindi l'innovazione, è un contributo che vuol come dire, aiutarci a rendere sempre presente questo tema della continuità storica. Cioè, non dobbiamo realizzare delle fratture, perché se realizziamo delle fratture, una delle prime conseguenze è la smemoratezza, cioè perdiamo la memoria di quello che è già accaduto. E questa è una prenotazione di disastri, no? Dobbiamo sempre avere una memoria molto viva su tutto ciò che è avvenuto. Questa memoria ci serve non solo a evitare qualche errore, ma ci serve anche a costruire bene il futuro. Quindi la storia è una dote che abbiamo. Abbiamo noi nel nostro paese questo privilegio di avere questa dote storica enorme, straordinaria, unica nel suo genere a livello planetario. E dobbiamo usarla, dobbiamo conoscerla, dobbiamo servircene per costruire soprattutto il futuro. Quindi questo senso, diciamo, che diceva Proust, non dobbiamo offrire al presente l'arroganza di ritenersi l'unico despota del tempo, perché non è così. Ecco. Quindi la prossima volta, quando venite a Venezia, se posso offrirvi questo spunto, è quello di cogliere l'opportunità di vedere questa città, forse una delle pochissime città al mondo che ha mantenuto nel tempo il suo layout architettonico, non in maniera totale, ma in maniera abbastanza importante. Ecco, questo layout architettonico non è solo un fatto fisico, è un fatto, vorrei dire, valoriale, di contenuti. Questi contenuti dobbiamo scoprirli ogni volta quando mettiamo piede a Venezia, altrimenti la conoscenza che abbiamo di questa città è una conoscenza assolutamente superficiale. Grazie. Se siete qui anche domani, domani faremo una presentazione su un'iniziativa espositiva che faremo a settembre su Leonardo. Leonardo viene a Venezia nel marzo del 1500, viene a vedere il capolavoro del suo maestro Andrea del Verrocchio, che sta in Campo Santi Giovanni Paolo, una grande statua equestre, e viene a visitare il nostro edificio, la Scuola Grande di San Marco. Su questo non mi dilungo. E per onorare questa presenza di Leonardo faremo una mostra su un oggetto, un libro, un grandissimo libro, proprio in senso fisico molto grande, grande però perché è anche importante, perché riproduce la prima incisione in assoluto del Cenacolo Vinciano, del Cenacolo di Leonardo. Un'incisione disposta da Napoleone in occasione della campagna d'Italia. Questa mostra durerà fino a metà del mese di novembre. E poi giovedì lo dedichiamo alla presentazione di quello che è stato accennato anche oggi da Cristina e dal professor Laurizzen, cioè la biblioteca, la nostra biblioteca. Oggi non avremmo la possibilità di conoscere Ippocrate, di conoscere la guerra del Peloponneso, se i manoscritti greci su Ippocrate, i manoscritti greci di Tucidide, non fossero stati conservati nella nostra biblioteca. Possiamo immaginare di togliere dalla nostra cultura questi episodi? Assolutamente no. Ecco, questo è quindi in qualche modo il debito che il mondo ha verso l'Oriente, verso il mondo culturale greco e, se mi permettete, anche verso Venezia. Cioè, perché ci si commuove molto quando succede qualcosa a Venezia, l'acqua alta, l'idea di questa città così fragile, così provvisoria, così transitoria? Secondo me, anche se magari non ne abbiamo l'esatta comprensione, perché capiamo che questa città conserva qualcosa di assolutamente unico e ha dato alla civiltà mondiale qualcosa di assolutamente impareggiabile, imparagonabile. Ecco. E con la conferenza di giovedì parleremo appunto di questa unicità, e la conserviamo la più importante biblioteca italiana di storia della medicina. Storia della medicina significa da Ippocrate fino alla fine del Settecento. Parlare di medicina significa parlare della filosofia, di filosofia. Se parliamo di filosofia, parliamo cioè dell'uomo, parliamo cioè della persona. Quindi sono temi di una pregnanza straordinaria. Bene, se potete, ci rivediamo. Grazie.